E questa è la sigla di non solo sport anteprima del sabato. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella in questa caldissima giornata di fine luglio 2013. Una giornata che dedichiamo anche noi alla giornata mondiale della gioventù che sta per concludersi a Rio de Janeiro. Una giornata mondiale della gioventù in cui c'è stato uno spazio importante anche per quanto riguarda lo sport. Vi ricordiamo, lo abbiamo già detto nelle scorse puntate, negli scorsi incontri, che il Brasile ospiterà la prossima estate i mondiali di calcio e nel 2016 addirittura le Olimpiadi che si svolgeranno proprio a Rio de Janeiro. Il Papa in questi giorni, oltre ai suoi impegni legati agli incontri con i giovani, con le autorità, con le altre realtà sociali del Brasile, ha avuto modo anche di benedire le bandiere delle Olimpiadi, le Olimpiadi per i normodotati e le Olimpiadi invece per i diversamente abili, le cosiddette Paralimpiadi. Ecco, un momento importante che ha quasi creato una sorta di legame tra il mondo agonistico e il mondo della fede, che in questa giornata mondiale della gioventù esplode quasi proprio attraverso la fede entusiastica dei tanti giovani che sono intervenuti a Rio de Janeiro. Questo nonostante, ricordiamolo, le difficoltà del clima, perché mentre in Europa è caldo, siamo in piena estate, in Brasile sta piovendo e le temperature non sono certo quelle che stiamo vivendo invece qui in Europa. Allora ci colleghiamo subito con uno dei nostri inviati a Rio de Janeiro proprio per ricordare questo momento, per rievocare questo momento della benedizione delle bandiere olimpiche. Si tratta del nostro collega della redazione brasiliana, Silvonei Proz. Buongiorno a te Silvonei, benvenuto a Non Solo Sport. Ecco, come dicevamo, lo sport ha trovato uno spazio importante anche all'interno della GMG e non solo perché forse sport e gioventù sono un binomio inscindibile per un certo verso, ma anche perché il Papa, come sappiamo, ha benedetto le bandiere delle prossime Olimpiadi. Ecco, ricordaci brevemente com'è stato questo momento.
Molto bene, il Santo Padre, andando al palazzo della città, che è la sede del municipio di Rio de Janeiro, ha ricevuto anche, ricordiamo, le chiavi della città nella mano del sindaco Eduardo Paes. Un incontro molto interessante perché la benedizione è stata molto, diciamo, in fretta, no? Diciamo, dentro del cortile di questo bellissimo palazzo. Ha benedetto e è entrato dentro e lì ha incontrato dei personaggi del mondo dello sport brasiliano, non soltanto del calcio, come è stato il caso di Zico, tanti altri atleti olimpici brasiliani, ma ha incontrato anche Oscar. Oscar era un ex giocatore di basket, di una popolarità enorme qui in Brasile, non soltanto perché è sui 2,15 metri e 2,17 metri, ma anche per la caratteristica che questo giocatore ha portato anche al mondo sportivo, di una umiltà, di una tranquillità, di uno che ha lavorato per il prossimo. E allora tutto questo insieme viene e questo uomo di 2 metri tanti di altezza si inginocchia davanti al Santo Padre e aspetta la sua benedizione e quasi non volendo alzarsi. Lui passa per momenti molto difficili, ha un cancro al cervello e è venuto dal Papa, voleva la benedizione anche dal Santo Padre. E questo è stato un gesto veramente molto significativo, che guardando un po' le foto che ci sono arrivate in questo momento particolare, vediamo la gente stupita, perché lui è un uomo molto grande, davanti al Santo Padre in ginocchi, quasi non volendo alzarsi. E quando si è alzato, dopo parlando anche con i giornalisti, no, lui ha detto una battuta molto interessante, dicendo: io mai immaginato, io brasiliano, che avrei amato tanto un argentino, parlando naturalmente del Santo Padre.
Questa è stata una battuta molto carina, perché ricompone quasi il suo storico confronto che c'è tra brasiliani e argentini.
Senz'altro, ricordiamo che i brasiliani e gli argentini a livello calcistico principalmente, no, hanno una rivalità omerica, possiamo dire, tra un Pelé, Maradona, chi è migliore, chi non è migliore, cioè, e questo, questa rivalità che ci porta a fare questo incontro da un argentino, Papa, vestito di bianco, e questo uomo grande, un gigante dello sport in tutti i sensi, che si inginocchia davanti a questo uomo. Questo è stato veramente un emblematico. E anche dopo, vedendo Zico che porta al Santo Padre la maglietta del Flamengo. Flamengo è il club del Regatas, Flamengo è, sta nel Guinness, la squadra di calcio con più tifosi nel mondo. Sono dei 25 a 35 milioni i tifosi di Flamengo. Per avere soltanto una cosa, la tradizione del calcio attraverso il Flamengo, attraverso la storia, l'ha portato anche la maglietta scritta Papa Francesco, e allo stesso momento è un uomo grande che, c'è il, che è un po' il simbolo anche del sport per bene, e questo è quello, l'esempio anche di Oscar, no? Un sport che può essere fatto di un modo dignitoso, di un modo onesto, e questa è la dimensione che c'è Oscar in questo senso.
In questo senso i temi della GMG si legano strettamente a quelli dello sport, della realtà, del rispetto della dignità umana?
Esattamente, si tocca, e questo è, io credo che anche la presenza lì di Oscar ci dà questa dimensione ai giovani, no? E lo sport, il Papa sempre ha detto, è anche importante, i giovani devono fare qualcosa, devono muoversi, e questa dimensione del muoversi è perché è importante per essere stesso, non perché diventerai famoso, perché diventerai qualcuno, guadagnerai tanti soldi, ma è per se stesso, con tutto, con questo che comporta anche fare sport, comporta portare dentro dello sport i valori, quei valori con i quali siamo cresciuti, tante volte dimentichiamo quando si trova la fama, quando si arriva a questo limbo, tra virgolette, no? E lì sembra che siamo noi, diciamo, Papa ha parlato anche di non cambiare questo senso di idolatria che in questo momento si vive, con il piacere, i soldi, no? La mancanza di valore. Perciò personaggi come questo dello sport, io credo che sono veramente in sintonia totale con quello che la Chiesa ci propone, con quello che il Papa ci propone. E questo incontro con gli atleti, anche atleti paralimpici, come hai detto tu prima, perché il Papa ha benedetto anche le bandiere delle Olimpiadi Paralimpiche, ci dà questa dimensione. Dimensione dell'uomo è una competizione tra due persone, no? Ma c'è molto di più di questo. C'è un incontro con se stesso, perché per arrivare a gareggiare, a fare parliamo di una corsa, per fare 100 metri, quanti chilometri hai bruciato prima per fare questo 100 metri? E un po' questo anche del senso della nostra vita, no? Per arrivare alla fine, quanti chilometri, per la nostra fede, quanti chilometri per arrivare a preservare questo dono che ci ha dato Dio? Perciò c'è un paragone molto grande, San Paolo ci ricorda, no? Ho corso, ho fatto, e allora sono qua.
Ecco, poi lo sport durante questa visita ogni tanto fa capolino, perché durante i passaggi del Papa nella folla ogni tanto spunta fuori una sciarpa del San Lorenzo, che come sappiamo è la squadra argentina così verso la quale il Papa è appassionato.
Esatto, solo per raccontare l'aneddoto che cosa è successo nella comunità di Varginha, nella favela, no? Quando il Santo Padre è uscendo dalla cappella ha incontrato i bambini della catechese, no? I bambini hanno regalato a lui questa sciarpa, no, di San Lorenzo, e c'era un altro bambino che era un po' più avanti, ha regalato a lui la maglietta del Flamengo, gli ha detto: Santo Padre, metti addosso la bandiera per fare una foto. E lui ha detto: no, io ce l'ho la mia, preso la sciarpa sua, aperto, perciò la foto, che perché il Papa apre, non la sciarpa di San Lorenzo, vieni tu qua vicino a me e apri la tua maglietta, io apro la mia. Perciò per vedere che lui è molto attaccato ancora al suo San Lorenzo.
Silvonei Proz, si attendeva anche la presenza forse del più grande giocatore di tutti i tempi, più grande anche di Maradona, mi riferisco a Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, e invece questo incontro non c'è stato.
C'è mancato questo incontro, veramente c'è mancato, e questo è un po' quello che tutti ci sono domandati, perché era previsto che Pelé ci fosse in questo incontro con il Santo Padre. Non sappiamo veramente, non c'è stato detto perché Pelé non è arrivato allora al Palazzo della Città. Sarebbe veramente un incontro molto interessante, altri interessanti, sono generazioni più o meno, perché credo che Papa Francesco ha visto Pelé giocare molto tempo fa. Lui è appassionato di calcio, naturalmente ha visto, credo che siamo lì con loro età, perciò credo che sarebbe molto molto interessante vedere persone delle stesse generazioni forse parlando di un calcio che forse non c'è più.
Ecco, un'ultima domanda prima di lasciarti ai tuoi impegni con le altre redazioni, innanzitutto la tua redazione brasiliana. Oggi la GMG, domani, e mi riferisco alla prossima estate, quella del 2014, Mondiale di Calcio, nel 2016 le Olimpiadi, il Brasile al centro del mondo con questi grandi avvenimenti, la GMG può fare in qualche modo da apripista a questi altri due grandi avvenimenti di portata globale, e in che modo?
Non c'è dubbio di questo. Io credo che quello che sta succedendo questi giorni a Rio de Janeiro, con più di 2 milioni di ragazzi che stanno per le strade, oggi e anche domani vedremo questo, che cosa significa veramente una GMG. Vedremo non soltanto nel buio ieri della Via Crucis, ma vedremo anche la luce del sole, speriamo che il sole oggi risplenda sulla capitale fluminense. E questo è un po' il senso dell'incontro che può anche lo sport fare. Un incontro per qualcosa di importante, per l'uomo, per la fede, per l'essenza dei valori. Questi valori credo che i nostri giovani stanno mettendo in evidenza qua, anche con tutto il disagio della pioggia, di camminare tanto. E il senso di questo è esattamente cercare in questo cammino una risposta a tante domande che facciamo. Guardando un po' anche il calcio, no? Il calcio è un po' l'essenza del brasiliano, molti dicono non è uno sport qua in Brasile, è una religione, perché tanto si attaccano. E esattamente a causa del calcio ci sono state fatte tutte le manifestazioni contro il governo, contro la corruzione, contro il disagio, contro i problemi sociali. Cioè, il calcio è stato anche lo scatenante di tutte queste manifestazioni, perché hanno speso troppo per fare questi in grandi palazzi, diciamo, cattedrali del deserto che sono gli stati in questo momento. E lo sport, mai avrei pensato che il calcio fosse veramente questo un momento di esplodere i sentimenti della gente, invece di esplodere verso il calcio, esattamente al contrario. E credo che tutto quello che sta succedendo con i giovani qua sarà un momento di guardare la Coppa e anche l'Olimpiade. Saranno molto meno gente, tutti questi giovani che sono qua daranno veramente una specie di modello per quello che può essere anche la Coppa del Mondo e l'Olimpiade, senz'altro.
Ecco, per ora è importante che tutti insieme, e questo forse ha una valenza quasi sportiva, agonistica, si faccia il tifo per Papa Francesco.
Non c'è dubbio, la star qui, Papa Francesco, ma una star in senso positivo, no? Una che sta lì sopra per essere, lui sta lì per un senso, ti dà un senso ai giovani e tutto questo percorso dei giovani. Io stavo parlando ieri con i giovani brasiliani che hanno fatto 3.000 chilometri per arrivare qua, sono venuti in autobus, 2 giorni e mezzo per arrivare qua in autobus, perciò è una strada, è un allenamento per la fede, diciamo così. E credo che questo sarà il modello più o meno che uscirà di questa GMG. Come si presenta allora i giovani di oggi? Loro sono il futuro? No, io penso sempre che i giovani sono anche il presente, allora bisogna guardare un po' quello che stanno facendo e quello che fanno per i giovani. Coppa del Mondo, Olimpiadi sono grandi eventi mediatici, mondiali, la gente sfrutta molto questo per farsi vedere, per farsi sognare, per farsi vendere, c'è tutto. E quello della GMG che cosa fa? È al contrario. Per trovarsi individualmente ciascuno dentro della sua fede, dentro di questo percorso che ciascuno fa.
E questo era Silvonei Proz, il nostro collega della redazione brasiliana che si trova a Rio de Janeiro come inviato della Radio Vaticana per la giornata mondiale della gioventù. E uno degli spettatori d'eccezione di quel momento che abbiamo ricordato con Silvonei, cioè la benedizione da parte di Papa Francesco delle bandiere olimpiche, è stato un grandissimo campione del passato, un campione dell'atletica che ha partecipato a 2 Olimpiadi, quella di Roma del 1960 e quella di Tokyo del 64, realizzando un'impresa, soprattutto ecco, nella prima edizione, quella appunto del 60 di Roma, vincendo i 200 metri piani di atletica, realizzando anche il record del mondo, all'epoca era 20 secondi e 5 decimi. Si tratta di Livio Berruti. E lui, Luca Collodi, ha chiesto il significato di questo momento così importante della benedizione da parte di Papa Francesco delle bandiere olimpiche, una sorta di filo rosso tra il mondo sportivo, ecco, e il mondo della fede rappresentato in pieno in questa giornata mondiale della gioventù di Rio.
Lo sport ha un linguaggio linguaggio ecumenico proprio come quello del Papa, perché lo sport parla a tutti, ha lo stesso linguaggio per tutti, quindi crea questa forma di solidarietà e di conoscenza che supera ogni tipo di barriera, sia ideologica, sia professionale, sia economica, sia etica. Quindi penso si adatti perfettamente allo spirito del nuovo Papa.
Berruti, lo sport si adatta molto, come lei ha detto, allo spirito del Papa, ma talvolta purtroppo oggi dobbiamo anche registrare che lo sport divide più che unire. Perché secondo lei?
Ma perché purtroppo è stato inclinato dall'intervento economico che ha un po' snaturato l'essenza dello sport. Lo sport vuol dire esaltazione delle capacità fisiche dell'individuo, esaltazione della sua integrità psicofisica, esaltazione della sua naturalezza. Purtroppo l'economia distorta, come è stata applicata anche allo sport, crea delle differenze, crea delle attese distorte che impediscono allo sport di avere quella semplicità di realizzazione, quella naturalezza che sono gli aspetti fondamentali di ogni attività fisica. E mentre invece penso che in Brasile, che c'è molta cultura sportiva, perché c'è molta cultura fisica, sia il posto ideale perché ci si possa arrivare a questo rendimento di identità fisica e psichica data dallo sport fatto in maniera pulita, in maniera onesta, in maniera reale.
Berruti, spesso il Papa parla delle periferie dell'esistenza, delle periferie delle città dove vi sono gli ultimi. Ecco, lo sport può essere uno strumento di riscatto per gli ultimi?
È fondamentale, perché soprattutto lo sport non accetta nessun tipo di discriminazione, quindi gli ultimi senz'altro nello sport possono essere primi, quindi c'è questa capacità di dare a tutti un insegnamento di uguaglianza dove tutti si sentono pari agli altri e non c'è nessun tipo di differenza che impedisca loro di poter emergere. Quindi lo sport è il linguaggio migliore per dare ad ognuno degli emarginati la possibilità di potersi sentire alla pari degli altri e soprattutto di potersi misurare in maniera leale, corretta e soprattutto senza discriminazione con qualsiasi altro tipo di personaggio.
Ecco, questo tema, Berruti, lei è un campione olimpico, lo abbiamo già sottolineato, olimpionico dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 60. Questo riscatto attraverso lo sport era più facile negli anni 60 o è più facile anche oggi, o oggi invece è più difficile?
Ma negli anni 60 avevamo questa fortuna che, essendo di vie dilettanti, non c'era l'inquinamento economico, l'inquinamento degli interessi abnormi dati dalle sponsorizzazioni, date dal mondo economico che sta dominando lo sport. Quindi c'era più naturalezza, più semplicità, c'era meno difficoltà a dialogare, perché soprattutto non c'era quella diffidenza che ora sta lo sport, perché a quei tempi non c'era il doping, o se c'era rimaneva molto, molto marginale, soprattutto veniva eticamente condannata da tutti. Oggi invece c'è questo dubbio atroce che qualsiasi risultato uno faccia, non so, si sa mai se è fatto in maniera corretta o in maniera un po' maliziosa. Quindi diciamo, a quei tempi c'era più semplicità di comportamento, più semplicità di idee, c'era più, diciamo, naturalezza del comportamento, dove ognuno di noi si sentiva pari agli altri e non guardava gli altri col dubbio se erano diversi o meno. Quindi c'era questa sensazione di sentirsi veramente tutti partecipi a una grossa festa dello sport senza nessun tipo di differenza tra di noi.
Guardando al calcio, Berruti, oggi i campioni vengono pagati milioni e milioni di euro, le società si contendono campioni, arrivano emiri, arrivano persone che hanno grandi gruzzoli per rifondare squadre. E è possibile che un giocatore oggi venga pagato 40, 50, 60 milioni di euro? Questo sta succedendo in un clima anche di crisi come quello che attraversiamo.
Sono quelle distorsioni purtroppo che avvengono e di cui mi stupisco non tanto per i giocatori, ma mi stupisco invece per gli spettatori che si lamentano dello sport che sta diventando troppo caro. Quello che per me è incredibile è che il giocatore, è ovvio che se viene pagato è ben felice di esserlo. Quello che mi stupisco però è che colui che usufruisce dello sport, che quindi deve pagare per vederlo, accetti questa situazione senza avere nessun rigurgito morale nel giudicare abnormi, soprattutto oserei dire, illette certe valutazioni che vanno ben al di fuori di ogni norma e di ogni razionalità.
Berruti, è anche inaccettabile, e lo dico tra virgolette, che magari noi ci lamentiamo perché aumenta la bolletta dell'acqua, del gas o della luce, ma non diciamo niente se un giocatore viene pagato da una squadra 40, 50, 30 milioni di euro.
Sì, sì, è una forma di fatalismo che mi stupisce, che fa accettare questa situazione come se fosse un fatto naturale. È una delle incongruenze forse della nostra civiltà, che accetta tante distorsioni e diventa molto rigido, molto rigoroso in certi settori, mentre invece diventa molto permissivo e molto lassista in altri. Purtroppo davanti all'aspetto ludico dello sport molte persone sono disponibili a rinunciare a certi principi pur di soddisfare le loro bramosie di tifosi o di cultori dell'avvenimento sportivo.
Bene, Berruti, allora complimenti, la sua medaglia d'oro è sempre bene in vista a casa sua, immagino.
Sì, beh, è in una cassetta di sicurezza per sicurezza, perché ormai viviamo in un mondo dove la sicurezza ormai è sempre delegata ad altri.
E questo era Livio Berruti, campione olimpico di Roma 1960, che ha commentato insieme a Luca Collodi la benedizione delle bandiere olimpiche a Rio da parte di Papa Francesco. Un momento altamente simbolico, anche perché, come ricordiamo, tra le due bandiere olimpiche c'era anche quella delle Paralimpiadi, cioè le Olimpiadi degli atleti diversamente abili. Un momento che ci ricorda come proprio attraverso lo sport si stia continuando a cercare di creare quell'importante integrazione sociale per i disabili all'interno della società, a livello di barriere architettoniche e quant'altro. Di questo argomento Salvatore Sabatino ha parlato con Luca Pancalli, che è il presidente della Federazione Sport per Disabili, è stato anche presidente, commissario, anzi, del CONI, e ascoltiamo allora questa interessante intervista.
Io mi auguro che attraverso il grande evento olimpico e paralimpico si possa aiutare a migliorare le condizioni del paese anche sotto il profilo della riabilitazione di aree urbane degradate, ma soprattutto per una sempre maggiore attenzione sulle problematiche legate al mondo della disabilità. In fondo l'evento sportivo non deve essere fine a se stesso, ma deve essere collocato in questa visione, a mio modo di vedere, strategica.
Il fatto che Papa Francesco impartisca la benedizione sulle bandiere olimpiche e paralimpica ha ovviamente un grande valore simbolico.
Ma è un grandissimo valore, poi per me che sono cattolico ancora di più, ne siamo orgogliosi. Io credo che la benedizione della bandiera olimpica e paralimpica racchiuda in sé anche, come dire, un grosso stimolo sempre ampio, uno stimolo sempre più grande per i nostri movimenti a preservare i valori che dovrebbero essere e sono i valori sui quali si fonda tutto il movimento sportivo.
Questa maggior ragione ovviamente in un paese come il Brasile, che è ricco di problemi sociali. In questi paesi infatti lo sport ha un valore assoluto.
Ha un valore assoluto, e io ne parlavo relativamente alle manifestazioni che c'erano state ai margini della Confederation Cup. Io credo che lo sport debba rappresentare e debba continuare a rappresentare un valore, ma deve essere uno strumento, come dire, di politica sociale strategica, il grande evento per aiutare a superare le grandi contraddizioni che sta vivendo quel paese, dove ci sono gran parte della popolazione nella quale magari che non può vivere condizioni sociali che siano dignitose, anche nel rispetto del diritto alla salute, all'educazione e quant'altro.
In questa edizione, la prossima edizione di Rio, cosa ci possiamo aspettare in più rispetto a quella di Londra dello scorso anno, che già è stata straordinaria da questo punto di vista?
Ma io, allora, da questo punto di vista Londra io credo che sia stata veramente straordinaria. Per esperienza abbiamo imparato che ogni evento paralimpico che segue quello precedente è sempre più straordinario, però Londra veramente ha fatto qualcosa, credo, di quasi insuperabile. Io mi aspetto però dall'evento di Rio de Janeiro, un evento a dimensione dimensione umana, cioè un evento che sappia onorare, come dire, il terreno del confronto agonistico, per carità di Dio questo è, ma nello stesso tempo sappia richiamare a quei valori che io spero e auspico sempre che il mondo sportivo porti con sé.
Lei è presidente del Comitato Italiano Paralimpico, i giochi paralimpici stanno diventando, e questo sotto gli occhi di tutti, sempre più importanti. Si può immaginare in futuro una fusione completa dei due eventi, Olimpiadi e Paralimpiadi, o comunque sarebbe auspicabile questo?
Certamente una fusione degli eventi nel sogno di tutti noi, però bisogna, prima ancora che immaginare il risultato, bisogna immaginare il percorso affinché poi non si perda e non cali l'attenzione sui nostri straordinari atleti paralimpici. Io dico che prima di raggiungere gli obiettivi bisogna interrogarsi su, ad esempio, se i media sono preparati a tutto questo e se il giorno in cui vincesse una grande medaglia un grande atleta olimpico e nel contempo un atleta paralimpico, mi chiedo i giornali o i media televisivi a chi dedicheranno più attenzione. Ecco, io credo che i tempi siano non siano maturi per tutto questo. Bisogna però costruire un grande percorso, soprattutto culturale, che possa portarci ad immaginare tutto questo, perché nel raggiungimento di questo ci sarebbe il rispetto della dignità del nostro movimento.
E con le parole di Luca Pancalli, presidente della Federazione Sport Disabili, terminiamo questa puntata di Non Solo Sport Anteprima. Ci risentiamo poi lunedì anche per commentare non solo la GMG, ma tutti gli eventi agonistici che saranno avvenuti in questo fine settimana e che stanno per avvenire. Vi ricordiamo che ci ritufferemo nel clima brasiliano tra pochi mesi praticamente, perché appunto nell'estate 2014 ci saranno i mondiali di calcio, i campionati mondiali di calcio, e il Brasile ha proprio tutta l'intenzione di vincerli per la sesta volta forse, ma le altre squadre renderanno vita dura ai verde oro, ai carioca. E poi nel 2016, vi ricordo, ci saranno le Olimpiadi, altro grandissimo appuntamento che riunisce i ragazzi, gli sportivi di tutto il mondo, un po' come la GMG. Da Giancarlo Lavella un grazie a tutti per l'attenzione, ci risentiamo lunedì prossimo con Non Solo Sport.